Eccoci.
Tracce.
E buongiorno alle 14:04 minuti, benvenuti all'appuntamento che ridà voce alla memoria. Sara Tognola con voi fino alle 15.
Tracce.
E oggi partiamo da un inizio che conosciamo tutti, ma che ogni volta può sempre sorprenderci. Il c'era una volta. Effettivamente c'era una volta una bambina dell'Ohio che sognava a Broadway. Col tempo sarebbe diventata Sarah Jessica Parker, attrice di Sex and the City, premiata con 4 Golden Globe e 2 Emmy. Un personaggio che diventa anche materia di filosofia, sì, grazie ai nostri archivi, perché noi la filosofia l'abbiamo grazie appunto a un programma del 2012 dove è stata ospite di Mariella Salati di un'edizione di Mille Voci, Susanna Amati, che è autrice del saggio Sex and the City, favola della donna single, un contributo al post-femminismo. E da questa favola contemporanea parte appunto la nostra storia di oggi, con tutte le contraddizioni del caso.
Allora, dunque, Sex and the City, diciamo che è stato
il serial, si chiama così, o serial, no?
Beh,
è stato
serial, certo.
Che dal 1998 al 2003 ha incatenato tutte le donne, molte donne, diciamo soprattutto quelle forse sopra i 30 anni, dai 30 ai 45, ma anche oltre, al schermo televisivo a seguire le vicende di quattro giovani donne, Carrie, Miranda, Samantha e Charlotte, che a New York vivono la loro vita di donne particolarmente emancipate. Ecco, Susanna Amati, su Sex and the City si è detto molto. Ecco, lei come filosofo quale contributo ha voluto portare al discorso su questo grande successo televisivo mondiale, potremmo dire?
Innanzitutto direi che dobbiamo proprio interrogarci sul perché di questo successo, no?
Esatto.
Perché in fin dei conti le protagoniste rappresentate nella serie non rappresentano, non possono rappresentare le vite delle milioni di donne che si sono riconosciute in loro, no? Anzi, possiamo dire che il loro ambiente è estremamente circoscritto e anche, per così dire, le loro regole di vita, no? Il loro stereotipo quasi, direi, riguarda pochissime persone, no? Quindi quattro giovani donne, essenzialmente ricche, single, che hanno un certo tipo di concezione della vita molto criticabile peraltro, e questo è uno degli elementi che vorrei mettere subito in luce, cioè la grande forza di Sex and the City è stata proprio rappresentare quattro vite che possiamo definire sicuramente egoiste, no? Quindi c'è un elemento negativo, egoiste e superficiali anche, e quindi c'è un elemento negativo, no? Così palese, per cui queste quattro figure non diventano mai dei modelli, e se lo diventassero sarebbe anche sbagliato in effetti. E tuttavia, no, queste figure sono state in qualche modo riconosciute come delle eroine pop, diciamo così, no, popolari del post-femminismo.
Esatto.
E la serie stessa, sì, e questo è veramente un paradosso, no? La serie stessa si apre specialmente nelle prime stagioni,
sì.
E io voglio sottolineare che bisogna prescindere completamente poi dai film che sono stati fatti in seguito, che oltre ad essere bruttissimi, diciamo, rappresentano anche una involuzione sul piano ideologico, se possiamo definirlo così. Ecco, invece Sex and the City era partito strizzando l'occhio a certe idee tipiche del post-femminismo americano contemporaneo, che non è assolutamente, ovviamente, neppure dal punto di vista filosofico, paragonabile al femminismo storico, no? Proprio,
sì.
perché questo elemento di egoismo, cioè un elemento individualista, fortemente individualista, non sarebbe assolutamente accettato dalle vecchie, diciamo così, filosofie femministe, no? Sex and the City viene definito nella letteratura che veramente è fiorita intorno alla serie, specialmente in ambito anglosassone, una fantasy of empowerment, no? Una fantasia di acquisto di potere della figura femminile, ma questo potere è un potere appunto egoista, no? Individuale. Quindi la grande differenza con il femminismo storico è che qui si rinuncia completamente a ogni azione collettiva e quindi politica.
Allora, lei era Susanna Amati, in dialogo nel 2012 in un'edizione di Mille Voci con Mariella Salati, attorno appunto al saggio Sex and the City, favola della donna single, un contributo al post-femminismo, una lettura che ci invita a fermarci un attimo, se lo desideriamo naturalmente, a guardare oltre la patina luccicante della serie, perché sì, è vero, e non è l'unico caso, Sex and the City ha regalato al mondo sì scarpe, battute fulminanti, ma quante volte dietro quei vestiti scintillanti, fermati, abbiamo intravisto anche paure, o anche le nostre paure, anche desideri, anche i nostri desideri, e soprattutto contraddizioni profonde e, aggiungiamo, umane.
Non chiedi libertà, lo sai, non sono io a incatenarti qua, il sentimento va già libero da sé. Tu quanto amore dai, cambio niente vuoi. Nell'attimo in cui sei, purezza e fedeltà davanti agli occhi miei. Ma tu chi sei? Ci credi che non lo so dire? Un angelo disteso al sole che è caduto qua, nuda verità, e fa l'amore anche l'anima. Ma tu chi sei? Il cielo ti ha lasciato andare. Un angelo disteso al sole, la natura che si manifesta in te, in tutto quello che tu sfiori. E adesso che mi vuoi, fare niente che non vuoi, il cuore non ci sta in una scatola e tanto meno noi. Ma tu chi sei? Ci credi che non lo so dire?
Rosa Ramazzotti, un angelo disteso al sole del 2012. Oggi è un gioco curioso di contrasti, perché mentre l'immaginario collettivo si accende ancora intorno alla figura brillante di Sarah Jessica Parker, leggenda di una New York, o come si dice oggi, mi piace poco ma lo dico, icona di una New York tutta attacchi alti, domande esistenziali, ironia scintillante, esiste un'altra donna, un'altra attrice che ha incarnato un modo quasi opposto di stare sullo schermo. Lei è Simone Signoret, un volto che non cercava il glamour ma la verità, una presenza capace di far passare in un solo sguardo, con quei suoi meravigliosi occhi, il peso della storia europea, delle contraddizioni del Novecento, dell'amore e naturalmente della disillusione. Nata a Wiesbaden nel 1901, quando la città era ancora sotto occupazione francese, Simone Signoret non è stata soltanto una delle più grandi attrici francesi, è stata la prima interprete di Francia a raggiungere una fama internazionale, riconosciuta anche negli Stati Uniti, premiata con un Oscar, capace di attraversare confini, epoche, genere. E se Sarah Jessica Parker ha incarnato l'indipendenza urbana delle donne contemporanee, a Simone Signoret ha raccontato invece la complessità femminile nella sua forma più nuda, ma anche più politica e naturalmente più profondamente umana. E ora c'è una rubrica molto bella del 96. Ascoltiamo un passaggio dedicato proprio a Simone Signoret, dove la sua voce, la sua storia e quell'inconfondibile forza che portava dentro e fuori dallo schermo la si sente attraverso questo frammento, questa traccia.
Profili in bianco e nero. Vita, sogni, arte di 11 personaggi del cinema di Gianni Buscaglia e Ezio Suppini. Realizzazione di Renzo Ceresa. Simon Signoret.
Ho esitato a lungo prima di raccontarmi. Non sono i miei ricordi che non mi appartengono, è la mia vita. Secondo me sono gli altri a farci, e nell'istante in cui ci si raccontano gli altri. So benissimo che ciò che chiami la mia coscienza è lo sguardo di 5 o 6 persone. Gente che non sa affatto di essere la mia coscienza. Nella mia mente sono uomini. È stranissimo. Non vedo molti occhi di donna fissi su di me. Sono nata nel 21 a Wiesbaden, in Renania, durante l'occupazione francese. Quando i miei genitori sono tornati in Francia, avevo 2 mesi. Mio padre era figlio di un dinamitardo ebreo polacco. Mia nonna era un'ebrea austriaca, cui non ho voluto molto bene, perché non ha mai accettato veramente mia madre, che non era ebrea. Mio padre era impiegato in un'agenzia di pubblicità. Lavorava per un dio che si chiamava Étienne Damour. Lo sanno i fratelli Prévert, Grimaud, Marcel Carné e tanti altri suoi collaboratori. Mia madre era figlia di un pittore e di una modista di Parigi. La mia infanzia era Neuilly, anzi il grande mercato di Neuilly. Non ho mai avuto un gatto né i pattini a rotelle, solo qualche pesciolino rosso o dei buffi vestiti fatti in casa con la Singer. Lo zio Marcel e la zia Irene erano i 2 soli membri ricchi di questa famiglia Caminquère Signoret. Tranne la nascita di un fratello quando avevo 9 anni, nella mia infanzia non è successo quasi niente. Dopo la nascita di un altro fratello, mio padre cominciò a sparire. Fu uno dei primi traduttori simultanei e seguiva i congressi internazionali. La mia scuola privata viveva in simbiosi con il liceo Pasteur, dove l'anno della maturità arrivò come insegnante Sartre, ma non fu mio professore. Hitler è entrato nella mia vita con l'arrivo in massa di ragazzine ebree tedesche nella mia scuola. Anche a casa sbarcavano ebrei tedeschi. Stranamente era mia madre a portare quei rifugiati e non mio padre. E tuttavia non posso dire di aver vissuto un risveglio all'ebraismo. Sono stata educata in un totale agnosticismo.
Chante, la vie n'est pas méchante, et quand elle nous enchante, il n'est rien de meilleur. Songe qu'il n'y a pas que des mensonges, un peu de courage et plonge dans le fond de ton cœur. Aime en donnant tout toi-même, c'est là le vrai poème, c'est là le vrai bonheur. Et tout le reste, c'est moi qui te le dis.
Certo che la scelta della voce di Simon Signoret, secondo me, è una scelta super azzeccata, perché se io penso a Simon Signoret penso proprio a questa voce calda, profonda, bella, che plasmava le parole, che comunicava. Questo ritratto di Simon Signoret mi è piaciuto molto, vi devo dire la verità. Lei è attrice, scrittrice, coscienza critica del suo tempo, potremmo definirla anche così, una carriera coronata da un Oscar e una vita segnata da scelte coraggiose, artistiche e civile, perché, come detto prima, non fu solo attrice, fu una donna politicamente molto attiva, firmataria tra l'altro dell'appello antinucleare di Stoccolma nel 1950, impegnata contro la repressione in Algeria nel 1962, contro l'invasione sovietica in Cecoslovacchia nel 1968.
Catch a star.
Oggi ci sono due compleanni da festeggiare, questo di Elton John. Dicevo questo perché abbiamo ancora in sottofondo questa canzone del 79, Are You Ready for Love? Ma abbiamo anche un altro compleanno da festeggiare, perché oggi Mina compie 86 anni, la sua voce più grande, la voce più grande della musica italiana, nata appunto oggi nel 1940. E noi vi proporremo fra poco la canzone che è una, secondo noi, delle interpretazioni più intense, Volami nel cuore, pubblicata nell'album Cremona del 1996, un brano che racconta sostanzialmente la vulnerabilità dell'amore, la paura di perdere qualcuno, il bisogno di tenerlo vicino, allo stesso tempo la maturità di lasciarlo andare se proprio deve. Ma parliamo di Mina perché proprio oggi, mentre festeggiamo il suo compleanno, risuona ancora più forte il legame con Gino Paoli, scomparso ieri a 91 anni. Tra Mina e Gino Paoli sappiamo c'è stato un legame artistico profondo. Paoli è stato l'autore di alcune delle canzoni più memorabili della cantante, prima fra tutte Il cielo in una stanza, che Mina ha reso immortale con la sua voce. E così, in questo questa sorta di incrocio di date, Volami nel cuore diventa, diciamo, quasi un ponte ideale. Da una parte Mina, che festeggia sempre in silenzio come da anni, dall'altra Paoli, che se ne va lasciando alla musica italiana un'eredità fatta di verità e canzoni destinate a non invecchiare mai.
Non è possibile, io non ci sto. È troppo stupido quello che fai. Ti prego, non andare via per un paio di occhi chiari. Forse ora lei magari, sì, ma poi ti butta via. Via dalle mie mani, c'è un deserto senza fine.
Tracce.
Finora, intendo oggi pomeriggio, abbiamo guardato il mondo attraverso lo sguardo del cinema e della televisione. Adesso togliamo il filtro e passiamo a una storia vera, perché nel 1969 la storia dello sport mondiale conosce una delle pagine più drammatiche, l'incidente automobilistico che lascia Abebe Bikila, già due volte campione olimpico di maratona, paralizzato dalla vita in giù. È la fine forzata di una carriera leggendaria. Maratoneta etiope, nato nel 1932, Bikila aveva conquistato il mondo già nel 1960, quando vinse la maratona olimpica di Roma correndo scalzo, scelta tecnica che contribuì a fare un simbolo dell'Africa nuova e determinata. Il mito di Bikila è scolpito in numeri difficili da eguagliare. Vinse nuovamente l'oro a Tokyo nel 1964, diventando il primo atleta della storia a conquistare due maratone olimpiche consecutive, con un tempo che stabilì anche il nuovo record mondiale. E purtroppo quell'incidente del 1969 lo costrinse a ritirarsi dalle gare. Eppure da campione qual era, da maratoneta in tutti i sensi, non rinunciò alla competizione perché partecipò perfino ai giochi paraolimpici di Heidelberg del 1972, cimentandosi nel tiro con l'arco e in altre discipline. A Bebe Bikila morirà nel 1973 a soli 41 anni in seguito a un'emorragia cerebrale. Non abbiamo trovato la sua voce nei nostri archivi, abbiamo trovato però una bellissima testimonianza, anche commovente, in un caffè sportivo del 1987. L'intervistatore è Franco Zantonelli, la rubrica è un ticinese alla maratona di New York. Purtroppo non è indicato, chiesto anche dai colleghi se ricordavano questo nome, non c'è il nome di chi testimonia la propria maratona. Magari qualcuno tra voi può aiutarmi al termine di questi 3 minuti e 40 insieme.
Sì, una scommessa con me stesso, nel senso che quando l'ho visto l'anno scorso alla televisione, mi è nato il desiderio di partecipare a questa corsa. Mi sembrava impossibile riuscire a partecipare a un avvenimento del genere.
Perché le sembrava impossibile?
Perché pesavo 103 kg e fumavo e non facevo una vita regolare.
E così lei ha visto questa corsa alla televisione e ha deciso di partecipare all'edizione successiva?
Sì, ho deciso quel mese, il mese di novembre, ho cominciato a correre le prime volte 500 metri, 1000 metri, e dentro in testa mi rimbombava New York, New York, New York.
Al di là dello sforzo quotidiano dell'allenamento, quali sono stati gli altri sacrifici che ha dovuto affrontare?
Ho eliminato il fumo, ho eliminato gli alcolici, sono diventato vegetariano e tanto allenamento.
Bisogna dire che oltre all'allenamento quotidiano correndo, lei pratica anche un altro sport.
Tutti i mezzogiorni vado a nuotare, vado a fare un chilometro di nuoto.
Senta, qual è stato l'impatto con il mondo del fondo?
È stato semplice perché gente umile, gente semplice.
E questa gente l'ha aiutata?
Sì, tanto. Tanto mi hanno aiutato con i consigli, mi hanno aiutato specialmente nelle prime corse non competitive, mi aspettavano e praticamente si sacrificavano per me.
Quindi lei correndo è entrato anche in un mondo che non conosceva, in un mondo che le è piaciuto?
Sì, mi è piaciuto.
Qual è stato il primo impegno agonistico che ha avuto?
La mezza maratona di Lugano.
E poi anche una corsa ben più importante che la Mora Friburgo.
Sì, e anche quella, diciamo, se non come la maratona di New York, ma è stato un avvenimento che ho sentito già qualche mese prima perché me ne avevano parlati gli amici. Bisogna partecipare per far bene.
E finalmente è arrivato il momento in cui lei si è considerato pronto per poter affrontare la grande prova, quella per la quale aveva lavorato per un anno, la maratona di New York.
Sì.
Cosa ha provato il momento in cui dal ponte di Verrazzano in 22.000 siete partiti?
Avevo paura.
Perché aveva paura?
Sempre si ha paura prima di una corsa. Si ha paura, si è impotesi, si ha paura di non farcela, si ha paura di restare indietro, si ha paura del male, di qualche dolore che può uscire. Si hanno mille paure prima di una corsa.
Attraverso questi oltre 40 chilometri della maratona, quali sono le emozioni che le sono rimaste più impresse?
Sono stati 40 chilometri di emozioni, una dopo l'altra, tante. Emozioni di gioia, di sconforto. Ci sono stati anche dei momenti di felicità quando vedevo questi handicappati che arrancavano alla bella e meglio, mi sentivo felice, mi sembrava di volare.
E il momento in cui è arrivato?
E il momento in cui sono arrivato è stato bello e ho pianto. Ci sono tante sensazioni in quel momento. Non è facile tirarle fuori.
Che bella testimonianza, semplice, potente, la corsa come rito, come sfida, l'abbiamo sentito da questa testimonianza del 1987 di questo maratoneta ticinese. Non abbiamo il suo nome, purtroppo, se qualcuno lo avesse riconosciuto potete scriverci. Dicevo, la corsa come sfida, come modo per entrare nella propria leggenda personale. 14:39 minuti.
lui è gioco di lei. Tanto buona ma più furba di una zingara. Lui è pazzo di lei.
2005, Biagio Antonacci, pazzo di lei. 14:43 minuti. Se la musica italiana avesse un armadio delle grandi voci, quella di Adriano Pappalardo starebbe sul ripiano più alto, impossibile da ignorare. Oggi nel 1945, ne parliamo per questo, nasce appunto Adriano Pappalardo, questa voce potente, sicuramente inconfondibile, che negli anni 60 conquista subito l'attenzione di Lucio Battisti. È lui infatti a firmare alcuni dei suoi maggiori successi, a produrne i dischi, a coinvolgerlo in sperimentazioni musicali che ancora oggi possono sorprendere, perché non a tutti piace. Poi negli anni 80 e 90 Pappalardo cambia rotta, meno musica, più recitazione, più spettacolo tra cinema e televisione, e infine, lo ricorderete, alcuni di voi lo ricorderanno, il clamoroso rilancio d'immagine dei primi anni 2000 con l'Isola dei Famosi e perfino il ritorno a Sanremo con il suo cavallo di battaglia Ricominciamo. Oggi invece, visto che parliamo del passato, dei nostri archivi, lo ritroviamo in un frammento del 1975, Ricominciamo non era ancora nata, credo. E questa trasmissione che vi ho già fatto, vi ho già proposto altre volte, ma che a me piace molto perché propone delle versioni inedite di cantanti che cantano canzoni a cui noi non siamo mai stati abituati. È Club 67, questa appunto la puntata del 30 ottobre del 1975, sono le confidenze cortesi a tempo di Slow, appunto c'è anche Adriano Pappalardo.
Club 67. Confidenze cortesi a tempo di Slow di Giovanni Bertini.
Gentili signore, cortesi signori, cari amici, bentrovati al nostro appuntamento di questa sera al Club 67. Vi ricordate, circa 2 anni fa, una voce nuova si impose nella discografia leggera italiana, quella di Adriano Pappalardo. Poi Adriano Pappalardo scomparve così, nel nulla quasi, arriva a dire. Riaffiorò proprio questa estate, o meglio questa primavera del 75, con una canzone che però non ha avuto il successo che Pappalardo sperava, ed era Isole Azzurre. Era una canzone, quella uscita di Pappalardo, di transizione, infatti nessuno ancora poteva sapere che Pappalardo cambiava casa discografica. Passato quindi alla nuova casa, è uscito con un 33 giri che sicuramente aveva in animo di fare, che non riusciva più a fare con la vecchia casa, con la quale praticamente aveva dato questo successo al pubblico italiano, ma con la quale pure era scomparso, in un certo senso possiamo dire. Bene, quindi con questa nuova casa discografica esce un nuovo 33 giri di Adriano Pappalardo, una voce singolare, una voce tutta personale. Come personale è proprio il tipo di canzone che propone Pappalardo. Perché? Perché finalmente è riuscito a registrare canzoni nuove di autori italiani e a registrare anche versioni in italiano di canzoni di successo nate in America o in Inghilterra. Ma cominciamo ad ascoltare questo nuovo 33 giri, almeno parzialmente, e cominciamo con una canzone di Albertelli e Tavernesi. Il titolo è Mi basta così.
Me ne sto con te. Mi va bene perché io non ho grandi idee e mi basta così. Passo con te i momenti che ho qui sul divano mio. La luce spenta io, ed anche se non ti porto fuori con me, giuro che mi basta così. Mi basta così.
Adriano Pappalardo da Club 67, qui eravamo nel 1975, un ritratto di quella stagione in cui la sua voce e il suo temperamento stavano conquistando pubblica e critica.
Después de la noche brilla una nueva mañana. Así también en tu llanto hay una luz de esperanza. Así también en tu llanto hay una luz de esperanza. Como después de la lluvia llega de nuevo la calma. Como después de la lluvia llega de nuevo la calma. El año nuevo te espera. Año nuevo te espera con alegrías en el alma.
¡Viva!
vuelve a cantar la cigarra. Así es el canto que llevan las notas de mi guitarra. Así es el canto que llevan las notas de mi guitarra. Como a través de la selva se van abriendo caminos. Como a través de la selva se van abriendo caminos. Así también en la vida se va labrando el destino. Así también en la vida se va labrando el destino.
Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas,
porque en el año que llega vamos a vivir la vida.
Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas,
pasito a paso en la senda vamos a hallar la salida.
Anni questa canzone e li porta bene, devo dire, come Gloria Estefan, Abriendo Puerta Sera, effettivamente nel 1995. Da quanti è? Da 30 anni la stiamo ballando, più di 30 anni. Dunque sono le 14:52 minuti. Noi oggi abbiamo raccontato quattro storie tra schermo, musica e sport, una puntata che appunto ha raccontato mondi diversi, l'eredità di pop di Sex and the City, la forza interpretativa di Simone Signoret, creando anche un po' dei contrasti di personalità, la voce unica, l'abbiamo sentita prima, di Adriano Pappalardo, nato nel 1945, protagonista di una carriera tra musica, cinema e TV, e questa mi è piaciuta di più, la determinazione di un maratoneta ticinese, simbolo di passione e disciplina. Ci risentiamo domani per altre tracce, domani dopo le 14, fra poco invece dopo la pagina informativa delle 15, un'altra edizione di Passaggi con Elisa Manca. Buon pomeriggio.
Cuori malleabili, sguardi tiepidi di cortesia, situazioni facili, la tua strada non è più la mia. Non scendo, baci tu. Non scendo, torno su. Una festa orribile, fiori finti, finta gioventù. Mentre i topi ballano aspettando il gatto che verrà. Non scendo, baci tu. Non scendo, torno su.
Mai. Ricordi dei dici tu. Mon chéri, torno su.
Mon chéri, dici tu. Mon chéri, torno su.
Negli occhi dei contabili un altro zero, cosa vuoi che sia? Se sogni sono deboli, innamorarsi sembra una pazzia.
Saggi.